Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Bene, e cominciamo, quindi prendete posto. E un favore che chiedo a tutti è innanzitutto il silenzio. Il secondo favore che chiedo a tutti è di scollegarsi, se possibile, dal wifi dell'università, perché ci sono alcune persone in collegamento via streaming e quindi questo farà probabilmente in modo che sia disponibile più banda per il collegamento. Grazie. E buonasera e benvenuti al primo incontro del ciclo Da dove nasce una scoperta? Ringraziamo innanzitutto l'Università degli Studi di Trento e l'Opera Universitaria che hanno contribuito sia sul piano logistico che sul piano economico. Ringraziamo i professori e le autorità presenti per la partecipazione e il sostegno che hanno dato a questa iniziativa. E ovviamente un ringraziamento va anche al Dipartimento di Economia per l'ospitalità concessaci con quest'aula. E ringraziamo anche l'Associazione Amici del Faggio, grazie alla quale sono stati organizzati gli incontri. E saluto e do il benvenuto anche a quanti ci seguono online grazie alla diretta che è in onda sulla pagina Facebook dell'evento. Da dove nasce una scoperta? Molti credono che la scienza e gli scienziati vivano in una dimensione parallela, che non è in grado di influenzare né di essere influenzata dalla vita concreta. È davvero così? In queste settimane ci siamo sinceramente posti questa domanda, dalla quale è nato il desiderio di confronto con studiosi e scienziati. In questi quattro incontri, gli ospiti presenti ci accompagneranno alla scoperta della nascita della scienza e della sua rinascita quotidiana, svelandone la natura a volte profondamente umana. Sarà mostrato come la conquista delle conoscenze scientifiche non sia stata raggiunta esclusivamente grazie a geni isolati, ma piuttosto tramite a continue collaborazioni tra uomini, a volte non contemporanei, incuriositi dagli stessi fenomeni. L'incontro di oggi ha per titolo Stelle, atomi e velieri. Abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Lucio Russo. E il professore è titolare dell'insegnamento di storia della scienza presso l'Università degli Studi di Tor Vergata ed è grande studioso e autore di molti testi e articoli in materia. E tra i testi citiamo il testo Stelle, atomi e velieri, da cui prende il titolo l'incontro, come notate, e anche altri come La rivoluzione dimenticata e Flussi e riflussi. Personalmente io Sono sempre stato affascinato dal lavoro del professore, perché innanzitutto credo sia un lavoro difficile, e in parte dedicato al recupero e alla reinterpretazione delle fonti, in parte dedicato alla comunicazione, come oggi, rivolta a tutti. E questo lavoro a volte riconsegna, come ho potuto notare nella lettura e nella frequenza del corso, riconsegna verità che sono a volte offuscate dal tempo o a volte direttamente, cioè esplicitamente celate. E, per cui negli anni da studente all'università, quando sono stato alunno del professore, ho imparato che avere una conoscenza più approfondita della storia, in questo caso della scienza che ci ha preceduto, è essenziale per avere un giudizio critico sull'oggi, ma anche sul domani, e su poter giudicare, è essenziale per poter giudicare cosa sia d'aiuto anche al progresso scientifico e cosa invece non lo sia. Detto questo, con questa breve introduzione, auguro a tutti un buon incontro e auguro che per tutti questo sia un momento di confronto e di dialogo. Vi invito quindi a tenere a mente tutte le domande che verranno durante l'ascolto dell'incontro per porle alla fine dell'intervento. Grazie a tutti, senza altri indugi, lascio la parola al professor Russo.
Allora, grazie di questo invito. Innanzitutto mi ha fatto particolarmente piacere essere invitato da un'associazione di studenti e volevo sapere quanto tempo ho.
Ma professore, per me ha un'ora. Un'ora, non so se le basta. Più una mezz'ora per le domande.
Benissimo. Sì, io non mi sono preparato in dettaglio per la verità, quindi adesso non so le cose che vorrei dire esattamente quanto tempo prenderà, però un'ora mi sembra più che sufficiente. Ecco, io volevo partire appunto da una considerazione che in parte è stata anticipata, che spesso si insiste su, anche con un po' di retorica, diciamo, sull'importanza della ricerca pura, considerata qualcosa di positivo, contrapposto alla ricerca applicata, che è un po' sporca, insomma, no? E si sottolinea, come dire, che le scoperte vengono essenzialmente per la ricerca disinteressata, fatta a fini di conoscenza, e si sottolinea anche che verità scoperta in questo modo, diciamo, semplicemente per il gusto della conoscenza, poi portano magari dopo molto tempo a applicazioni inaspettate. Ora, questo certamente è avvenuto più volte, però io credo che sia ancora più frequente il fenomeno inverso, di cui si parla molto di meno, cioè il fatto che affrontando problemi molto concreti si può arrivare a scoperte teoriche inaspettate. Di questa cosa, diciamo, in genere non si parla. Secondo me, soprattutto in Italia, si insiste, diciamo, sull'utilità dell'inutile, per usare il nuovo slogan, e quindi sull'importanza di fare. E allora volevo cominciare col fare degli esempi di come affrontare problemi concreti può avere ricadute teoriche importanti. Ecco, il primo esempio che pensavo di fare riguarda un aspetto abbastanza noto, cioè direi molto noto, della storia della scienza, anche perché c'è stato un libro di grande successo, che è stato un bestseller una quindicina d'anni fa, forse, non ricordo esattamente, cioè il problema della determinazione della longitudine. È chiaro che si tratta di un problema di interesse pratico, in particolare riuscire a determinare la longitudine in mare aperto è essenziale per poter fare il punto delle navi. E è abbastanza nota la storia, appunto, che sono stati messi in pari grossi premi, prima dal re di Spagna, poi dagli olandesi, poi dal re d'Inghilterra. Alla fine fu il premio inglese ad essere vinto, anche se pagarono solo una piccola parte di quello che era stato promesso, diciamo, a chi lo vinse. Vabbè, questo è un altro discorso. Ora, il problema di misurare la longitudine era stato già affrontato nell'antichità e aveva avuto una risposta buona, anche se non utilizzabile nel caso delle navi in mare aperto, da parte di Ippacco nel secondo secolo a.C., questo forse già è meno noto della storia moderna, diciamo, raccontata da Sobel. E cioè, è chiaro che misurare la longitudine è molto più difficile che misurare la latitudine, credo questo sia ovvio a tutti, insomma, cioè, per misurare la latitudine basta vedere per esempio qual è l'angolo che la verticale forma con la direzione in cui si vede la stella polare, diciamo, questo è il complemento della latitudine, quindi chiunque lo può fare, insomma, ci sono anche molti altri sistemi. Invece la difficoltà di misurare la longitudine è dovuta al fatto che due località sullo stesso parallelo, quindi che hanno longitudine diversa ma la stessa latitudine, e beh, offrono esattamente le stesse osservazioni astronomiche, però con qualche tempo di distanza, la Terra ruota, e quindi le località si scambiano, diciamo, nel corso di qualche ora. E quindi l'unico modo per dedurre la longitudine da osservazioni è di sapere anche l'istante in cui sono fatte. Quindi il problema è quello di determinare il fuso orario, se volete, dove si sta. Ora, questo non è semplice. Come si fa a misurare la differenza di longitudine tra due località? Beh, da che esiste la radio è banale, naturalmente, ma nell'antichità, in cui non si potevano trasmettere informazioni in tempo reale, la cosa non era semplice. Allora, l'idea che ebbe Ippacco, da quello che sappiamo, fu lui il primo, è che bisognava osservare qualcosa che fosse visibile contemporaneamente da due località molto distanti e misurare la differenza dei tempi locali in cui questa osservazione veniva fatta. E lui scelse l'inizio di un'eclissi di luna. Cioè, se si sa che ora locale, non so, a Roma e Alessandria, si comincia a vedere un'eclissi di luna, si fa la differenza dei tempi locali, si sa la differenza di longitudine tra Roma e Alessandria, per esempio. Ecco, in epoca moderna il problema si pose per fare il punto delle navi, quindi naturalmente il sistema di Ippacco non è utile per fare il punto di una nave, bisogna aspettare un'eclissi di luna, non è che si può aspettare la prossima eclissi di luna per sapere dove sto, diciamo, no, però per misurare la differenza di longitudine da due città va bene, si può aspettare un'eclissi di luna, dopodiché si fanno delle carte, ma non è utilizzabile, diciamo, per una misura in tempi reali della posizione di una nave in mare aperto. Ecco, il problema in epoca moderna, quando fu messo in palio una grossa somma dal re di Spagna, Galileo sperava di vincere il premio e pensò di imitare in qualche senso l'idea di Ippacco, però di sostituire alla Luna le lune di Giove che lui aveva scoperto. E questo naturalmente dà un grosso vantaggio, perché invece di aspettare un'eclissi di Luna bastava sapere la posizione della Luna di Giove rispetto a Giove, in particolare vedere l'istante in cui per esempio una delle lune di Giove passava dietro il pianeta, insomma, siccome ce ne sono quattro, questi sono avventi che vengono continuamente, insomma. E la difficoltà però, il sistema non era affatto pratico, perché non si riesce a vedere una luna di Giove da una nave, diciamo, perché non si riesce a puntare un cannocchiale su Giove mentre la nave viene sballottolata in tutti i sensi, insomma. E Galileo pensava di risolvere il problema in modo un po' buffo, secondo me, aveva inventato il celatone, che era uno strano apparecchio, il marinaro doveva mettere una specie di elmo a cui era collegato rigidamente un cannocchiale con cui doveva riuscire a continuare. Beh, nessuno ci riuscì, quindi il premio giustamente non lo vinse. Ecco, però l'idea di Galileo fu ripresa qualche tempo dopo da Giovanni Domenico Cassini. Giovanni Domenico Cassini, cioè qualche tempo, parecchi anni dopo, Giovanni Domenico Cassini, non so se tutti lo ricordano, era all'epoca il maggiore astronomo del suo tempo, aveva diretto l'Osservatorio Astronomico di Bologna e nel 1670, una data importante perché secondo me segna un po' uno spartiacque, fu chiamato dal Re Sole a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Parigi e lasciò l'Italia e disse esplicitamente che non lasciava discepoli, insomma, che finiva l'astronomia italiana in quel momento, insomma. Quindi è uno degli episodi, diciamo, che segnano il passaggio, diciamo, dell'Italia da una zona centrale delle ricerche a una situazione di periferia. Beh, Giovanni Domenico Cassini pensò di usare il metodo di Galileo non per una nave, ma per misurare differenze di longitudine tra località fisse. E quindi pensavo di misurare la differenza di longitudine tra Parigi e Copenaghen usando il sistema delle lune di Giove, in particolare osservando gli istanti in cui veniva occultato il satellite Io di Giove. Per far questo bisogna fare osservazioni contemporaneamente a Parigi e a Copenaghen, e a Parigi le faceva lui, a Copenaghen mandò un suo emissario, che era un certo Ole Rehmer. Ebbene, Rehmer fece queste osservazioni, pensavano di ottenere la misura della differenza di longitudine, se non si accorsero che stranamente gli intervalli temporali tra due occultamenti successivi del satellite Io non erano sempre uguali, a volte erano maggiori, a volte erano minori, il che contraddiceva tutte le leggi della meccanica, perché il moto del satellite intorno a Giove deve essere periodico. E Rehmer capì a che era dovuta questa differenza, cioè capì che l'istante in cui si vedeva il fenomeno non era l'istante in cui il fenomeno avveniva, ma c'era un ritardo dovuto al tempo che impiegava la luce ad arrivare da Giove all'osservatore. E questo tempo non era sempre lo stesso, perché dipendeva dalla distanza tra Giove e la Terra, che era variabile. Quindi è chiaro che se nell'intervallo, diciamo, tra due appuntamenti successivi la distanza diminuisce o aumenta, l'intervallo diventa maggiore o minore, insomma. E da questo riusciamo a avere la prima misura della velocità della luce, che era un risultato scientifico importante, che però non si sarebbe mai ottenuto, nessuno sarebbe venuto in mente, perlomeno non è capitato storicamente che qualcuno abbia avuto in mente di fare osservazioni astronomiche per misurare la velocità della luce. Invece così me l'hanno raccontato da studente, spesso, credo che spesso così venga raccontato. Cioè Rehmer riusciva a misurare la velocità della luce osservando le nuvole di Giove. E in genere non si dice che non le osservava per misurare la velocità della luce, ma per trovare la differenza di longitudine tra Copenaghen e Parigi. Ecco, questo mi sembra un buon esempio di come un problema pratico, cioè la misura di longitudine, porta a una scoperta di importanza teorica, cioè sapere che la luce viaggia con velocità finita ed è misurabile la velocità. Ecco, volevo fare un altro esempio, mi sembra dello stesso tipo. Come si scopre la pressione atmosferica? E in genere si dice che l'ha scoperta Torricelli facendo i suoi esperimenti, diciamo, e spesso si trascura, forse questo viene detto un po' più spesso, se non nel caso precedente, il fatto che il problema comincia a sorgere. Quando comincia a sorgere? E, come dire, da molto tempo c'era il problema di realizzare, progettare e realizzare macchine per il sollevamento dell'acqua. Questo è un problema anche che risaliva all'antichità, e uno dei modi per sollevare l'acqua è quello di usare le bombe aspiranti. E finché le bombe aspiranti dovevano sollevare l'acqua per qualche metro, la teoria accettata ancora sostanzialmente da Galileo dell'horror vacui, per cui facendo salire il pistone l'acqua seguiva per impedire il vuoto, diciamo, e senza nessun riferimento alla pressione atmosferica, andava benissimo. Quando però degli operai cercarono col metodo dell'aspirazione di sollevare l'acqua a più di 12 metri d'altezza, si accorse che non ci riuscivano, insomma. E questo pose un problema, e dopo qualche decennio fu risolto, diciamo, da Torricelli, con idee che tra l'altro risalivano ad Archimede. Però se non ci fosse stato il problema, diciamo, di tentare di sollevare l'acqua a distanze superiori, altezze superiori ai 12 metri, probabilmente nessuno avrebbe pensato alla pressione dell'atmosfera. Ecco, c'è qualcosa in comune, direi, tra questi due esempi, no? Cioè, in tutti e due i casi si tratta di fare esperimenti che escono, diciamo, dal quadro consueto, perché si entra in un range, diciamo, di valori delle grandezze coinvolte che senza precedenti. Nel caso dell'acqua, proprio l'altezza, così va a sollevare l'acqua, nell'altro caso, ecco, non era mai stato capitato prima di dover misurare l'intervallo temporale tra due eventi così lontani nello spazio come la Terra da Giove. E quando si fanno esperimenti, diciamo, che esplorano la fenomenologia inesplorata, è probabile che le teorie esistenti vengano meno, bisogna inventare idee teoriche nuove. Questo mi sembrano due esempi che vanno nella stessa direzione. Ecco, che in effetti, come dire, forse bene insistere su questo punto, cioè le teorie sorgono come modelli, diciamo, di una fenomenologia conosciuta, e in genere hanno dei limiti, però, cioè il modello è applicabile in certi range dei parametri, diciamo. Quando si esce dalla zona in cui il modello funziona, c'è bisogno di inventare teorie diverse, e questo è difficile che lo faccia un teorico puro, perché un teorico puro che è spinto soltanto, diciamo, dal desiderio di conoscenza, spesso è portato a muoversi all'interno delle teorie che conosce, cioè delle teorie esistenti, non ha bisogno di inventare una teoria completamente nuova, mentre la sfida concreta che viene da un problema reale, spesso, ecco, volevo fare un altro esempio di natura diversa che risale all'antichità, cioè parlare dell'idrostatica di Archimede. Ecco, l'idrostatica di Archimede è basata su un principio, un postulato, che è molto diverso dal principio di Archimede che viene raccontato oggi nei manuali. Questa è una cosa che mi viene sempre da ripetere, perché mi sembra significativa, cioè quella che oggi passa per il principio di Archimede è un risultato contenuto nel trattato di Archimede sui galleggianti, ma contenuto come teorema. C'è l'enunciato di un teorema, poi c'è la dimostrazione, è diventato un principio cancellando la dimostrazione, diciamo così, viene contrabbandato come fatto sperimentale da chi lo ha letto nel trattato di Archimede, no. Il vero principio di Archimede era un altro, diceva che due particelle di liquido alla stessa altezza non possono essere in equilibrio se sono a pressione diversa, perché quella con pressione maggiore caccia via quella di pressione minore, è una misura della pressione data dall'altezza del liquido sovrastante, e da questo si può dedurre come teorema, diciamo, quello che oggi viene chiamato principio di Archimede, ma si possono dedurre molte altre cose, si può dedurre il principio dei vasi comunicanti, per esempio. Beh, la prima deduzione che ne fa Archimede di questo principio è, riguarda la forma della Terra, o meglio la forma della parte liquida, la forma degli oceani. Cioè, se uno legge il trattato sui galleggianti di Archimede, io consiglio a tutti di leggerlo, io ho cominciato a occuparmi di storia della scienza quando ho letto il trattato sui galleggianti di Archimede, prima non pensavo che questo potesse essere il mio interesse professionale, diciamo, ma quando l'ho letto mi si è aperto un mondo nuovo, insomma, mi è venuta la voglia di continuare e non ho smesso più, insomma. Beh, il primo risultato, il primo teorema qual è? Il primo teorema è che la forma degli oceani è quella della superficie degli oceani, una superficie sferica che è presente il centro della Terra. Ora, questo è un risultato, secondo me, che viene sottovalutato. Tra l'altro io ho conosciuto molti studenti di matematica e di fisica che non sanno perché la Terra è presuntivamente sferica, quindi è una conoscenza che ancora non ha raggiunto tutti, nemmeno tutti gli studenti di matematica e di fisica. E questo è abbastanza impressionante, risale al III secolo a.C. Ecco, già si sapeva che la Terra era sferica, però è completamente diverso saperlo semplicemente perché si conosce una fenomenologia che lo dimostra, diciamo, oppure saper dimostrare che deve essere così in base a un principio di fisica, no? Perché è diverso? Perché questo fa scoprire risultati apparentemente del tutto lontani e diversi. Per esempio, ecco, io credo che questo teorema di Archimede ha avuto due conseguenze molto importanti, una in geologia e l'altra in astronomia. Cioè, la prima conseguenza riguarda il passato della Terra. Cioè, se io so che la Terra, se fosse tutta liquida, dovrebbe avere forma sferica, e poi so che difetti è sferica, anche la parte solida, beh, è abbastanza naturale pensare che forse un tempo la Terra è stata liquida. E questa è una cosa che è scritta, per esempio, nella Biblioteca Storica di Diodoro Sicuro. Cioè, gli antichi pensavano che la Terra aveva assunto la sua forma da liquida e poi si era solidificata. Io credo che questa idea venga dalla conoscenza del teorema di Archimede, non vedo quale altra origine potrebbe avere. Quindi un teorema che dà informazioni sul passato della Terra, una cosa certamente inaspettata quando uno comincia a studiare fenomeni idrostatici. E c'è un'altra conseguenza, forse ancora più importante, che sulla base di questo teorema viene distrutta la teoria aristotelica della gravità. Cioè, per Aristotele, ancora Archimede accettava l'idea che la gravità, il peso, fosse una forza che attirava tutti i corpi pesanti verso un singolo punto, che aveva la proprietà appunto di attirare i corpi pesanti, e per questo era diventato il centro della Terra, perché tutti i corpi pesanti si erano aggregati intorno. Beh, se io ho questa teoria e capisco che è la forza peso a causare la forma sferica della Terra, e poi guardo in cielo e vedo che il Sole è anche sferico, la Luna è anche sferica e così via, beh, devo pensare che ci sono altri centri che attirano i pesi, non solo il centro della Terra, anche il centro del Sole, il centro della Luna. E questa è una teoria che è documentata in Plutarco, e poi la teoria che sarà fatta proprio da Copernico, una teoria, se volete, multicentrica, policentrica della gravità. E però non si può nemmeno pensare, semplicemente moltiplicare per n, perché poi oltre al Sole e alla Luna, per analogia, si può estendere questa alle stelle, anche lì dove non posso controllare la forma. È abbastanza naturale pensare che siano sferiche anche loro, visto che sferica la Terra, sferica la Luna, sferica il Sole. Beh, se ci pensate un po', beh, io ci ho dovuto pensare parecchio veramente, però si capisce che non si può moltiplicare per n la teoria di Archimede, cioè non si può pensare che invece di uno ci siano n luoghi che attirano ognuno i corpi del proprio mondo. Perché? Perché il centro della Terra, Archimede lo concepiva come un luogo che aveva la proprietà di attirare i corpi. Il centro della Luna non può essere un luogo che attira i corpi, perché la Luna si sposta. Cioè il centro della Terra era considerato fisso. E allora, questo è anche documentato in Plutarco, beh, si capisce che attirare i corpi non possono essere i luoghi, ma altri corpi. E questo fa fare un salto di qualità all'idea della gravità. Ora, tutto questo si era cominciato con l'idrostatica. Ma da cosa era partito l'idrostatica? Beh, dalle esigenze dell'ingegneria navale. Questo è chiarissimo leggendo il trattato sui galleggianti di Archimede. Cioè, il problema di Archimede è quello di riuscire a capire teoricamente, prima di varare una nave, se una nave di data forma, se galleggerà, quale sarà la linea di galleggiamento, se galleggerà in forma stabile o instabile. C'è il problema della stabilità, della condizione della posizione di equilibrio, che è il problema più serio affrontato nel trattato sui galleggianti di Archimede, in cui tra l'altro si hanno risultati che oggi si dicono di teoria delle biforcazioni. Questa è la cosa che mi colpì, mi fece appunto cambiare mestiere quando lessi il trattato sui galleggianti. Ecco, quindi in questo caso un'esigenza concreta di sapere come progettare le navi ha portato a conseguenze che hanno coinvolto vari rami della scienza, dalla geologia all'astronomia alla teoria della gravità. E tutte queste cose non sarebbero nate se si fosse esplorata una fenomenologia nuova, cercando di costruire navi più grandi, di forma diversa e così via, no? Quindi c'è bisogno di stabilire dei principi. Ecco, volevo fare un altro esempio più moderno, è la spettroscopia. Cioè, la spettroscopia ha avuto una funzione essenziale, direi, nella fisica moderna, perché dalla spettroscopia nasce sia l'astrofisica e sia una delle origini principali dei problemi che portano alla meccanica quantistica, insomma, lo studio degli spettri, insomma, come sa chiunque abbia studiato fisica. Ora, come nasce la spettroscopia? Beh, si possono distinguere due origini, no? Un'origine lontana, che risale anche questa all'antichità, che consiste nello studio del fenomeno dell'arcobaleno e va avanti fino a Newton, insomma, che si accorge che un prisma può dividere la luce in vari colori e così via. Però la spettroscopia in senso tecnico, in particolare il primo spettroscopio e la prima analisi accurata di uno spettro, risale a Fraunhofer, e che scoprì le righe di Fraunhofer nel Sole, questo lo sanno molti, insomma. Però io sapevo delle righe di Fraunhofer da quando ero ragazzino, avevo letto un libro di divulgazione che mi aveva entusiasmato, ma ho scoperto non molti anni fa chi era Fraunhofer. Fraunhofer era un vedraio, figlio di vetraio. E perché si era occupato di spettroscopia? Perché aveva il problema di riuscire a fare delle lenti di migliore qualità che non avessero aberrazione cromatica. Allora il suo problema era come controllare l'aberrazione cromatica, cioè quegli aloni colorati che dovuti al fatto che i diversi colori della luce hanno angoli di rifrazione diversi, seguono angoli di rifrazione diversi. Allora, per poter controbilanciare questo effetto e fare delle lenti che non avessero aberrazione, lui doveva sapere con esattezza l'indice di rifrazione di ogni singolo raggio monocromatico. Per fare questo doveva innanzitutto procurarsi della luce rigorosamente monocromatica e poi misurare. E per fare questo lui scopre che invece del prisma può essere utile. Beh, innanzitutto 1814 c'è il primo spettroscopio in cui la luce viene collimata, viene poi analizzata con un calcchiato e così via. Poi scopre che invece del prisma può usare dei reticoli, insomma, e quindi nasce la spettroscopia tecnica, insomma, nasce opera di un vetraio a cui si deve tra l'altro lo sviluppo della tecnologia ottica tedesca, che grazie a Fraunhofer superò quella inglese. Ecco, questo avveniva appunto negli anni, il primo spettroscopio di Fraunhofer nel 1814. Però la spettroscopia in senso più moderno, cioè l'analisi della relazione che c'è tra lo spettro emesso da una sostanza incandescente e la natura chimica della sostanza. E sia nella seconda metà del secolo, intorno al 1860, è dovuto essenzialmente a Bunsen e Kirchhoff. E perché l'hanno sviluppato? L'hanno sviluppato come metodo di analisi chimica. Siamo all'epoca in cui c'è la seconda rivoluzione industriale e nasce la grande industria chimica tedesca, e c'è il problema di avere sistemi di analisi particolarmente raffinati. E Bunsen e Kirchhoff sono tutti e due molto interessati a questioni estremamente applicative e concrete, e da questo nasce la spettroscopia, da cui nascerà l'astrofisica. D'accordo? Ecco, a me mi ha colpito in particolare, credo che di riportarlo in questo libro, se da Trevelino oppure da qualche altra parte, non mi ricordo, una frase che avevo trovato sul sito del CERN, in cui si diceva che per avvalorare l'idea che la ricerca pura è più importante di quella applicata, visto che al CERN si fa ricerca pura, diciamo, non si possono fare applicazioni, no? Questa era, mi pare, faceva parte dei protocolli con cui è nato, se non gli Stati Uniti non avrebbero dato il permesso, dovevano mantenersi puri. E beh, sul sito del CERN è scritto che nessuno studio applicativo delle fiamme avrebbe mai fatto fare realizzare il salto di qualità dalla candela alla lampadina elettrica, che sorge, diciamo, da ricerche pure, diciamo, dovute alla curiosità di studiare l'elettricità. Ora, questo in parte è vero, si potrebbe anche, però questo non significa che le ricerche sulle fiamme fossero inutili. Le ricerche sulle fiamme che faceva Bunsen hanno portato alla spettroscopia, senza di che non ci sarebbe stata l'astrofisica, non ci sarebbe stata probabilmente la meccanica quantistica, diciamo. E questo è un aspetto che viene taciuto. Ecco, ora il problema, volevo fare un altro esempio, diciamo, che ho vissuto personalmente per quanto riguarda la matematica, diciamo, perché da quello che ho detto finora sembra che il problema riguardi soltanto l'esplorazione di fenomenologie concrete, ma anche nell'ambito di cose pure con la matematica, a volte l'esigenza di risolvere un problema reale pone dei problemi che un teorico puro non si sarebbe posto. Diciamo, io ho passato parecchi anni, diciamo, della mia vita scientifica a studiare teoria della percolazione, non so se tutti sanno che cos'è, insomma. Cioè, la cosa più semplice, potete vederlo così, pensate di avere un reticolo cubico e quindi pensate allo spazio tridimensionale diviso in tutti i cubetti uguali e pensate di alternare cubetti pieni a cubetti vuoti. Alternarli, non ho detto la parola sbagliata, alternare. Pensate che ogni cubetto sia pieno o vuoto con probabilità P o 1 meno P, in modo indipendente l'uno dall'altro. D'accordo? Beh, allora non si può chiedere per quali valori di P io posso muovermi andando all'infinito lontano senza incontrare i cubetti pieni, cioè viaggiando da cubetto vuoto in cubetto vuoto adiacente, e per quali valori di P non è possibile farlo. Questo è un bel problema di calcolo delle probabilità, naturalmente, ma il problema non è stato posto da un probabilista, è stato posto da ingegneri minerari. D'accordo? C'erano degli ingegneri minerari inglesi che studiavano, diciamo, le maschere che avevano i minatori fatte con polvere di carbone, diciamo, attraverso cui veniva filtrata l'aria, e allora pensavano di modellizzare il problema immaginando che i granelli di carbone fossero tanti cubetti pieni o vuoti, diciamo, perché non erano troppo pressati. Allora chiesero a dei probabilisti quale doveva essere la probabilità perché l'aria potesse passare. E i probabilisti si accorsero che era un problema che non si poteva risolvere con la teoria della probabilità nuova. E quindi questo aprì una nuova disciplina, in effetti, microdisciplina, però a un certo punto su Mathematical Review è apparso come settore a parte per colazione. Però il problema era stato posto agli ingegneri minerali, nessun probabilista gli è venuto in mente di porre questo problema. Ecco, questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto. Ecco, io penso che più in generale la storia della scienza, diciamo, non possa essere capita, e lui accennava perché è importante la storia della scienza, penso che sia inutile che mi dilungo su questo, se si trascurano, come in genere si fa, i problemi concreti che hanno stimolato gli sviluppi scientifici. Allora volevo parlare di un fatto particolare, cioè nella scienza moderna c'è stato, io credo, un salto di qualità intorno a quell'anno 1670 in cui Cassini si trasferì da Bologna a Parigi. È un salto di qualità che si può vedere da molti punti di vista, dal punto di vista geografico, appunto l'Italia, che fino ad ora era stato uno dei centri principali, se non, beh, fino a un certo punto il centro principale, poi uno dei centri principali, rapidamente diventa una zona periferica. Contemporaneamente cambiano le strutture organizzative della scienza, cioè si creano le accademie nazionali, si creano gli osservatori come quello di Greenwich, quello di Parigi, si creano le riviste scientifiche, cominciano a essere pagati i ricercatori per fare ricerca scientifica, il primo fu Hooke della Royal Society, nasce la Royal Society, e da allora fino a perlomeno al XX secolo la scienza ha avuto un ritmo di crescita esponenziale, come si può vedere da vari parametri: è cresciuto esponenzialmente il numero delle riviste scientifiche, è cresciuto esponenzialmente il numero dei ricercatori, è cresciuto esponenzialmente l'entità dei finanziamenti, il ricavato economico delle ricerche scientifiche e così via. E però la scienza non nasce ad ora, la scienza esisteva anche prima, era esistita nell'antichità, ma per limitarci all'età moderna è che io credo che un altro salto fosse fatto all'inizio del 400, perché nel 200 e 300 io credo che non si può parlare di vera scienza, nel senso che gli studi scientifici, tra virgolette, erano essenzialmente analisi filologiche di testi antichi, insomma, il che è stato molto importante naturalmente per lo sviluppo, però finché questi studi non avevano alcun rapporto con la realtà concreta, è chiaro che mancava un ingrediente essenziale alla vera scienza. Beh, un'eccezione si può fare per la matematica, perché la contabilità commerciale forniva, diciamo, un esempio di applicazione concreta, quindi già da Fibonacci in poi si può parlare di vera matematica. Però per gli altri campi, finché non c'è il rapporto, ecco, il primo rapporto concreto c'era nel Rinascimento italiano, io direi, appunto intorno agli anni forse 20-30 del 400, e comincia ad esserci interazione tra chi studia gli antichi testi scientifici e la cultura che veniva sviluppata nelle botteghe degli artisti, degli artigiani, dei pittori. E nel Rinascimento si hanno molti risultati scientifici importanti, in anatomia per esempio, no, con Vesalio, in algebra, nel 500 gli algebristi italiani risolvono le equazioni di terzo e quarto grado, inventano i numeri complessi, fanno la teoria dei numeri complessi, sono risultati fondamentali. Sono risultati, si elabora la teoria della prospettiva, che è una delle prime teorie delle trasformazioni geometriche, da cui nascerà tutta la geometria delle trasformazioni. Si hanno grossi risultati in botanica, si inventano gli orti botanici, gli erbari e così via, parte la botanica come scienza. E, sì, dall'anatomia ho parlato, l'astronomia si sviluppa, no? C'è la rivoluzione copernicana, cioè. E quindi la scienza, diciamo, dal 400 e dal 500 è importante. Però è completamente diversa da quello che accade dalla fine del 600 in poi. Non c'è lo sviluppo esponenziale. Perché? Ora è chiaro che gli sviluppi sono esponenziali quando il risultato ha una ricaduta a sua volta sul fenomeno iniziale, diciamo, no? Cioè, si innesca, diciamo, un ciclo di retroazione che evidentemente c'è nella scienza del 700, della fine del 600, e a maggior ragione qua nell'800 e nel 900, mentre non c'era nella scienza del Rinascimento. Perché? Ecco, secondo me c'è una differenza fondamentale in quali sono i problemi concreti che vengono risolti. Cioè gli scienziati del 400 e del 500 avevano problemi concreti che riguardavano i consumi dell'elite, essenzialmente. Quindi un'applicazione, per esempio, importante della scienza era alle arti figurative. La teoria della prospettiva serviva ai pittori, la statica serviva agli architetti. La botanica serviva a curare chi poteva permettersi di farsi curare, diciamo, perché naturalmente la botanica era sviluppata essenzialmente come studio delle erbe medicinali. L'astronomia era sviluppata per poter fare degli oroscopi, insomma, questo spesso si dimentica, insomma, era questa l'applicazione dell'astronomia, no? Quando Tycho Brahe viene fatto per Tycho Brahe un grande osservatorio astronomico, che sarà quello che poi da qui si otterranno i dati su cui si baserà Keplero, questo era stato fatto perché potesse fare dei migliori oroscopi al principe, insomma, questo era il motivo per cui ti comprava, fu fatto un osservatorio per ti comprare. Anche Galileo faceva degli oroscopi, e anche questi almeno erano oroscopi personali, non gli oroscopi che si leggono su un giornale, no? Fatto da persona, e quindi pochi si potevano permettere di pagare l'astronomo, l'astrologo col trattino in mezzo per avere il proprio oroscopo personale, e così via. Beh, intorno al 1670 che succede? Succede che che la committenza, diciamo, il tipo di problemi concreti cambia radicalmente. Cioè si capisce che la scienza può essere importante per altre cose, può essere importante per la nautica, per esempio, per la navigazione, da questo appunto quel veliere inserito nel titolo, può essere importante per l'artiglieria, può essere importante per altre cose, tipo la cartografia, che può servire per carte nautiche, per la navigazione, ma serve anche per organizzare meglio le campagne militari o l'amministrazione di uno Stato, e così via. E allora, se la scienza è importante, io vorrei sottolineare l'importanza che ha avuto, diciamo, la navigazione per lo sviluppo scientifico del 600 e del 700, che finché non mi sono fatto un elenco, non me ne ero mai reso conto, credo che in genere non venga detto. E se uno si rende conto di questo, capisce perché la scienza si sviluppa essenzialmente in paesi che sono potenze navali, cioè in Inghilterra, in Francia, in Olanda, e mentre l'Italia non è una potenza navale, in quel, proprio allora c'è il crollo della scienza italiana, chiaramente perché il Mediterraneo non è più così importante per le rotte commerciali quanto è l'Atlantico, quindi ecco quali sono i problemi che pone la navigazione e che danno. Naturalmente quando parlo di scienza io mi riferisco soprattutto alle scienze esatte in questo momento, no? Perché il problema per le scienze della vita è un po' diverso, non c'è questo, per il rapporto con la navigazione non c'è chiaramente, e non a caso le scienze della vita in Italia non hanno quel tracollo che hanno le scienze esatte. Spallanzani è uno dei massimi biologi del Settecento, ed è italiano, insomma. Ma per quanto riguarda la matematica e la fisica è vero quello che dicevo del crollo verticale che si ha in Italia in quell'epoca. Ecco, perché è importante la navigazione? Qual è il misuro? Beh, prima parlavo del problema della misura della longitudine, da cui si hanno sviluppi, per esempio, come quello della misura della velocità della luce. Ma la misura di longitudine stimola, e diviene naturalmente da problemi nautici, stimola anche sviluppi in altri campi. Viene risolto, questo più o meno tutti lo sanno, sviluppando una teoria degli orologi meccanici migliori. Ora, gli orologi meccanici come funzionano? Huygens aveva sviluppato l'orologio a pendolo che aveva una precisione incredibile rispetto a tutti gli orologi precedenti, insomma, cioè l'errore in un giorno passa dal quarto d'ora a 10 minuti, diciamo, a qualche secondo, insomma, che significa che si può parlare di orologio nel senso moderno dopo l'orologio a pendolo di Huygens. Però l'orologio a pendolo di Huygens non è utilizzabile su una nave perché deve mantenere l'asse verticale fisso, che sia un'oscillazione intorno all'asse verticale. Allora, per avere un orologio che funzioni bene indipendentemente dal beccheggio e rollio di una nave, e quello che oscilla non può essere qualcosa che oscilla intorno all'asse verticale, cioè la verticale deve essere, deve diventare inessenziale rispetto all'oscillazione. Ecco, come si fa a farlo avere un risultato del genere? Invece deve essere qualcosa che oscilla intorno al proprio baricentro. In questo caso, se il baricentro è fisso, siccome la forza peso si può considerare applicata al baricentro, non ha influenza, e quindi anche se cambia l'inclinazione della nave, l'orologio funziona lo stesso, e quindi nascono i bilancieri che oscillano intorno al baricentro. Ma l'esigenza, diciamo, di fare bilancieri, e questo naturalmente porta uno stimolo allo sviluppo della meccanica. E però non ci sarebbe stato questo sviluppo se non ci fosse stato il problema di misurare le longitudini in mare aperto. Ecco, per esempio, chi studia meccanica, credo che studia ancora gli assi principali di inerzia. Credo che si studino ancora in meccanica, no? Perché c'è stata una diminuzione delle cose che si studiano, a volte non riesco a tenere il passo. Però in genere, almeno non è stato detto, non so se sapete dove nascono, in quale libro nasce il concetto di asse principale di inerzia. Il concetto di asse principale di inerzia è elaborato da Euleo in un libro che si chiama Scientia Navalis e serve per studiare il beccheggio e il rollio delle navi, e quindi si deve sapere quali sono gli assi principali di inerzia di una nave. Ecco, il problema del moto intorno al baricentro, il risultato fondamentale della meccanica, beh, sviluppato da Wallis in un articolo 1666 sulla teoria delle maree, questo è interessante, credo, perché si sapeva che non so se è il tempo di sviluppare in dettaglio, ma insomma Wallis capisce che le maree sono dovute alla luna e anche alla forza centrifuga dovuta al moto, diciamo, cioè capisce che il sistema Terra-Luna va considerato nel suo insieme, capisce che non è la Luna a girare intorno alla Terra, ma Terra e Luna girano intorno al baricentro del sistema Terra-Luna. E quindi, e questo lo fa per spiegare le maree, e le maree erano un dato importante da quando per la navigazione erano importanti i porti sull'Oceano Atlantico, in cui l'effetto di marea è molto sensibile, che finché i porti importanti erano del Mediterraneo, il problema non era importante. Quindi anche il moto intorno al baricentro nasce indirettamente da problemi dovuti alla nautica. Ecco il calcolo vettoriale. Il calcolo vettoriale si sviluppa essenzialmente per fare i conti delle forze che agiscono sulle vele di un veliero, che non è banale, capite? Perché bisogna tenere conto della direzione della vela, della direzione del vento, della direzione dello scafo, della direzione del timone. Insomma, ci sta da fare scomposizioni e ricomposizioni vettoriali complesse, e questo porta allo sviluppo del calcolo vettoriale. L'ottica si sviluppa essenzialmente, gli strumenti ottici si sviluppano, il cannocchiale usato, diciamo, magistralmente da Galileo per scopi astronomici nasce in Olanda come strumento per i marinai, e il telescopio a riflessione, che è fondamentale, diciamo, per lo sviluppo dell'astronomia, è essenzialmente un sottoprodotto della tecnologia dei fari, che erano naturalmente usati dai marinai, e così via. Io credo che ci sia ben, forse quasi pochissimi risultati, diciamo, del matematico di fisica del 600 del 700 non hanno un rapporto con la navigazione. Guarda qualche altro esempio che si può fare. Ah, naturalmente per studiare il moto delle navi bisogna studiare il moto di un solido attraverso un fluido, e questo porta allo sviluppo della fluidodinamica. E lo sviluppo della fluidodinamica, quando si capisce che la resistenza offerta da un fluido in certi regimi di velocità è proporzionale al quadrato della velocità, porta a studiare le prime equazioni differenziali non lineari. Ed Eulero comincia a sviluppare i primi metodi per risolvere le equazioni differenziali non lineari in relazione al moto di un corpo in un fluido suggerito al moto di una nave nell'acqua. E sto certamente dimenticando cose importanti, insomma. La cartografia. La cartografia si sviluppa soprattutto per sviluppare le carte nautiche, e la cartografia, io l'ho scoperto in tempi relativamente recenti, che la cartografia è stata essenziale per far sorgere lo studio delle funzioni di variabile complesse, e questo credo è anche una cosa che in genere non viene raccontata, insomma, no? Sembra che i numeri complessi siano qualcosa di astratto, proprio perché immaginari, diciamo, no? Quindi è il mondo dell'astrazione pura. Ebbene, la teoria delle funzioni olomorfe, che è sviluppata essenzialmente da Eulero, non è altro che la teoria delle mappe conformi. E le mappe conformi nascono appunto come mappe, cioè come carte nautiche che conservano gli angoli rispetto, diciamo, agli angoli tangenti a due direzioni sulla superficie terrestre. E lo studio delle mappe conformi porta Eulero a sviluppare la teoria delle funzioni olomorfe. Però questa cosa avviene in genere taciuta. Mi ricordo un libro di Giusti, lui dice che il vero salto di qualità della matematica moderna è dovuto all'introduzione del campo complesso, più così si stacca dalla realtà e si naviga nell'immaginario puro, insomma. Ora, c'è una ragione storica per questo, naturalmente, perché i numeri immaginari non furono introdotti per questo, furono introdotti per risolvere le equazioni di terzo grado, e lì il legame, diciamo, con la concretezza non era chiaro, quindi non era chiaro l'interpretazione geometrica, quindi nasce l'idea di chiamarli immaginari, insomma, anche l'idea di raffigurare il campo complesso in un piano è successiva all'introduzione del corpo complesso da parte di Bombelli, insomma. Quindi è una cosa. Quindi credo di aver fatto abbastanza esempi. Ora, volevo accennare alla situazione attuale, che la situazione attuale è abbastanza diversa, diciamo, da quella dei secoli in cui sono finito finora, perché diciamo nel 600, nel 700, nell'800, fino all'inizio del 900, quello che è stato essenziale è stato il rapporto, secondo me, tra ricerca teorica e non so come chiamarlo, perché ricerca applicata, secondo me, è un brutto nome, parecchi l'hanno fatto notare. Cioè, ricerca applicata fa pensare che uno ha una teoria e poi la applica, ma se fa così fa la sua professione, non fa ricerca, no? Un ingegnere applica le teorie matematiche, diciamo. non uno scienziato. E però c'è una ricerca invece che consiste nell'affrontare problemi concreti, dando luogo a idee nuove che escono dalle teorie esistenti, costituiscono i germi di teorie nuove, no, e nascono però dal concreto. Ecco, questo tipo di ricerca è essenziale, ma interagiva continuamente con la ricerca teorica all'interno delle teorie. E l'interazione appunto era nei due sensi, no? Le teorie venivano applicate e i problemi concreti stimolavano teorie nuove. Ecco, io credo che la situazione attuale sia abbastanza diversa in senso negativo. Io credo che viviamo una fase di grossa crisi della scienza e penso che uno degli aspetti fondamentali della crisi sia un divorzio crescente tra questi due piani, no, che cominciato, io credo, nella seconda metà del Novecento. Su questo naturalmente sono questioni opinabili, però mi sembra quello che è accaduto è che mentre, come si è visto negli esempi che ho fatto, i due piani interagivano continuamente anche all'interno del lavoro delle stesse persone, nella seconda metà del Novecento si cominciano a separare le due cose, separare sia nelle persone, sia nei finanziatori, sia nei metodi. Cioè la ricerca applicata diventa sempre più finanziata da privati e segretata e fatta allo scopo di ottenere prodotti commercialmente vantaggiosi in modo immediato. Insomma, mi sembra commercialmente o da altri punti di vista. Ecco, io vedo come punto di svolta inizio di questa nuova fase del progetto Manhattan, cioè l'idea di prendere un gruppo di fisici del massimo livello e farli lavorare sotto controllo militare, le dipendenze di un generale, per realizzare un unico prodotto bellico, diciamo, coperto ovviamente dal segreto più puro, è qualcosa senza precedenti, insomma, che inaugura una stagione diversa. Cioè, oggi pare che buona parte della ricerca sia coperta da segreto e naturalmente è coperta da segreto tutta la ricerca che può generare profitto e che quindi è finanziabile da privati, mentre quindi gli stati e le organizzazioni sovranazionali tendono quindi a finanziare soprattutto la ricerca di base e quindi le relazioni diventano non più, come dire, bionivoche, ma vanno in un senso solo. Cioè, la ricerca, naturalmente le conoscenze di base sono importanti anche per la ricerca applicata, ma la ricerca segretata fatta dagli applicati non viene a conoscenza di chi fa ricerca di base e quindi la ricerca di base viene spesso privata secondo degli stimoli concreti che aveva avuto la ricerca scientifica nei secoli precedenti. E questo mi sembra un problema abbastanza grave. Ma io forse finirei qui, così vediamo se ci sono domande, insomma, lasciamo più spazio alle domande. Insomma, sono 5 minuti di anticipo rispetto a quello che avevo avuto. Per...
delle domande, c'è il microfono qui alla mia destra, qualsiasi domanda che sia venuta fuori dall'ascolto del professore credo sia, cioè, importante farla. Io personalmente ne ho una, se posso, e una domanda che mi è venuta anche leggendo i suoi libri è sul perché la scienza, che si può chiamare scienza di come anche lei la descrive, sia nata in un periodo particolare come quello, cioè lei lo dice molte volte nei suoi libri, che la scienza compiuta, diciamo, è nata nel periodo ellenistico. E io mi chiedo innanzitutto, cioè, quali sono le cause, se può individuarle, della nascita della scienza proprio in quel periodo storico.
Beh, questa è una domanda, diciamo, qui non è facile dare una risposta, ovviamente, è un problema aperto, io direi. Alcune cose però penso che si possono dire, cioè io credo che una delle ragioni, cioè in effetti ci sono due fasi, no? Io dico che la scienza vera e propria nasce nel periodo ellenistico, però c'è un precedente essenziale senza il quale non sarebbe potuto nascere, che è la filosofia naturale e la matematica del periodo ellenico, che siamo nella Grecia classica. C'è una serie di idee che poi saranno fatte proprio dalla scienza, come l'idea, non so, degli atomi, l'idea della dimostrazione dei teoremi, diciamo, esistono già prima del periodo ellenistico, anche se in forma un po' diversa. Quindi c'è un primo salto dovuto proprio alla cultura greca classica, e questo rientra nel problema cosa succede in particolare in Grecia, diciamo, esula un po' da questo discorso forse. Per quanto riguarda l'ulteriore salto di qualità che si ha nel periodo ellenistico, io sono convinto che un elemento scatenante essenziale sono i rapporti che diventano più stretti dopo le conquiste di Alessandro, diciamo, tra la cultura greca e le culture babilonese e egiziane. Cioè, in Mesopotamia e in Egitto c'era un livello tecnologico superiore a quello greco fino all'inizio del periodo ellenistico, e c'erano tradizioni millenarie, diciamo, di sviluppo di matematica empirica, di osservazioni naturali, ma soprattutto di tecnologia. E credo che il fatto che i greci debbano interagire con questa realtà e debbano sviluppare strumenti teorici che permettono di spiegare, diciamo, queste tecnologie che erano state sviluppate su base empirica, fa fare un salto di qualità, fa nascere la tecnologia scientifica. Io credo che, come dire, l'interazione tra culture diverse è sempre fondamentale, no? E questo mi sembra uno dei casi. Naturalmente l'interazione c'era stata già prima, no? Si diceva che Taleta aveva imparato la geometria in Egitto, però diventano molto più strette una volta che sono i greci stessi a dover gestire, diciamo, le economie mesopotamiche, egiziane e così via. Quindi, non so, i sistemi di isolamento dell'acqua erano stati sviluppati in Egitto da millenni, però quando arrivano i greci si ha un salto di qualità, si creano teorie come quella dell'idrostatica che permettono, diciamo, che so, di realizzare acquedotti, non c'era idea, diciamo, nei sistemi precedenti. Quindi questo mi sembra un elemento, ecco, non saprei dirne altro in questo momento.
Pronto. Grazie mille per l'intervento, sono qua. Mi ha colpito molto, attraverso i vari esempi che faceva, come di fatto molta scienza, o la scienza che lei ci ha presentato, parte sempre come dalla realtà, da problemi della realtà. E oggigiorno c'è anche comunque una tendenza a, soprattutto per la scienza di base, a immaginare teorie o principi che in qualche modo potessero eventualmente essere come fonte di immaginazione più che essere legati o vincolati necessariamente alla realtà, anche se di fatto pretendono spiegare i fenomeni, quello che accade, eccetera. Quindi in questo senso volevo chiederle se può esistere effettivamente scienza, se si può fare scienza a prescindere dalla realtà.
Ma io credo che si possa fare scienza a prescindere dalla realtà su tempi, su certe scale temporali, non su altre scale temporali. Cioè, un singolo può lavorare per anni, diciamo, all'interno di una teoria senza pensare al mondo reale, e può avere anche buoni risultati. Ma se una teoria continua per qualche generazione a non avere rapporti con la realtà, nemmeno indiretti, finisce con esaurirsi, secondo me, almeno questo è quello che è successo nella storia finora, no? Quindi credo che si può fare, ecco, sull'arco di una vita umana, non sull'arco di più generazioni, no? E poi spesso, diciamo, il lavoro, appunto, di chi apparentemente è staccato dalla realtà, in realtà è connesso alla realtà attraverso una serie di mediazioni di cui la persona stessa non è consapevole, ecco, questa forse è la situazione più comune, no? In particolare i matematici spesso affrontano problemi all'interno della teoria matematica, però quella teoria, diciamo, dei rapporti con la realtà mediati da altre scienze di cui il singolo matematico può non essere a conoscenza, no? E però avvengono attraverso altri colleghi e così via. Questo è stato particolarmente comune in Italia, secondo me. Io studiavo in particolare la scienza italiana dell'epoca risorgimentale, dell'inizio del Novecento, in cui si ebbero buoni risultati, come dire, si recuperò una porzione significativa del terreno perduto, diciamo, alla fine del Seicento, quando dicevo io, no? In particolare in matematica, all'inizio del Novecento la matematica italiana era una delle scuole più importanti del mondo, direi che era la terza dopo francesi e tedeschi. Però gli scienziati italiani quasi sempre lavoravano su problemi posti da colleghi stranieri, non da problemi stimolati da questioni concrete, mentre lo scienziato tedesco o francese aveva direttamente lo stimolo che veniva da un sistema produttivo che era molto più vivace del nostro, no? Prima facevo l'esempio di Bunsen e Kirchhoff che inventano la spettroscopia per le esigenze dell'industria chimica tedesca, insomma. Invece in Italia Angelo Secchi l'applica a studiare gli spettri delle stelle, che è una cosa bellissima, però non ha una ricaduta, diciamo, sull'economia del paese, no? E spesso accadeva questo, insomma. Anche in chimica, per esempio, ci sono chimici italiani di livello altissimo, Cannizzaro, diciamo, è un'autorità mondiale, quello a cui dobbiamo la scoperta di come si fanno a misurare i pesi atomici, ha degli allievi, non so, la chimica organica di Piglia, però non c'è rapporto praticamente tra ricerche chimiche e l'industria chimica o l'industria farmaceutica in Italia. E questo dà una debolezza di fondo, secondo me, al sistema della ricerca italiana, che poi si paga a lunga scadenza. Cioè, i chimici italiani lavoravano su problemi posti da francesi e tedeschi, andavano a Parigi o in qualche altra località, si impadronivano di certi problemi e continuavano a studiare in Italia, dopodiché quei problemi avevano delle ricadute sulle industrie fuori. Infatti, non a caso, quel po' di industria farmaceutica e chimica che si sviluppa in Italia, si sviluppa in Italia del Nord, mentre i principali centri di sviluppo accademico della chimica sono a Palermo e a Roma. Cioè, c'è un completo scollamento. Ma io credo che questo sia appunto una causa di debolezza già della scienza italiana di fine 800 inizio 900. Anche il ruolo per certi versi eccessivo giocato dai matematici dipende da questo, no? È chiaro, la matematica si può sviluppare più facilmente in assenza di stimoli che vengono dal tessuto produttivo, dopodiché c'è l'idea che per esempio in Italia i politecnici sono diretti e fondati da matematici puri, cosa che non accade negli altri paesi, in cui gli ingegneri hanno un ruolo più importante, no? Cremona, che era un matematico puro, viene incaricato di dirigere la scuola di ingegneria di Roma. Vabbè, ho parlato anche troppo a lungo come risposta a questa domanda, vediamo se ce ne sono altre.
Buonasera professore. Spesso Galileo, spesso Galileo viene considerato come il padre della scienza, dopo lui è nata, si dice che sia nata la scienza, specialmente dopo il discorso in cui inserisce il metodo scientifico. Tuttavia ha enfatizzato anche questa sera il fatto che anche in epoca ellenica la scienza comunque era stata sviluppata anche per variati motivi, la fluidodinamica, il moto delle navi, eccetera. Secondo lei come mai viene considerato Galileo come l'inizio della scienza invece prima come se non fosse considerata vera scienza?
Ma ci sono vari motivi, però io separerei la domanda in due, cioè c'è un problema di come mai non viene considerata vera scienza la scienza antica, cioè la scienza ellenistica, ma c'è anche un problema come mai non viene considerata vera scienza quella che precede immediatamente Galileo. Ecco, io credo che Galileo, però questa è una cosa che mi attira molte antipatie, diciamo, e critiche, sia uno dei tanti scienziati sopravvalutati, insomma. Cioè, c'è stata la tendenza nella storia della scienza di attribuire tutte le scoperte a pochi geni, in genere uno per nazione, no? In Italia c'è Galileo, Descartes in Francia, Newton in Inghilterra, Leibniz in Germania, cioè sono nomi tutelari, diciamo, di cui non si può parlare mai. Ecco, io credo che Galileo fosse una persona eccezionale, di grandi qualità, soprattutto scriveva benissimo, insomma, io sono un ammiratore della prosa di Galileo. Però, per esempio, pensare che Galileo sia il fondatore o il rifondatore del metodo sperimentale, secondo me non è corretto. Ecco, per fare solo un esempio, diciamo, le prime esperienze sul moto dei grani, non so se sapete che Galileo li faceva come assistente di Guidobaldo del Monte, e Guidobaldo del Monte ebbe l'idea di usare per primo un piano inclinato, insomma, e cominciò a studiare la traiettoria parabolica, che poi si sarebbe scoperta parabolica, lui pensava che fosse una catenaria, dei gravi facendo esperimenti, cioè lui metteva una biglia nell'inchiostro e poi la lanciava su un piano inclinato e vedeva la forma dell'orbita, insomma, e siccome aveva fatto parabole abbastanza allargate, le aveva confuse con catenarie, però Galileo continuò a pensare che fossero catenarie per tutta la vita, era rimasta l'idea di Guidobaldo del Monte. Allora Guidobaldo del Monte ha avuto una funzione importante, e anche, non so, il compasso geometrico militare di Galileo è un'imitazione del compasso di Guidobaldo del Monte, diciamo, le meccaniche di Galileo erano per la giovanile, si basano essenzialmente sulla meccanica di Guidobaldo del Monte e così via. E quindi ho fatto un esempio di Guidobaldo del Monte, ma non lo so, le esperienze sul magnetismo fatte prima di Galileo sono esperimenti a tutti gli effetti. Quindi ecco, la nascita del metodo sperimentale, come tutti i grandi fenomeni culturali di questo periodo, sono fenomeni collettivi, secondo me, non possono nascere dalla testa di una singola persona, no? Cioè Galileo è l'esponente più brillante, se volete, di maggior successo di un movimento collettivo di cui ci sono molti comprimari. E che io ho studiato in dettaglio, per esempio, l'evoluzione della ricerca sul moto dei gravi, per esempio la scoperta che un grave lanciato in assenza di attrito con l'aria fa un'orbita parabolica, è un risultato che in genere viene attribuito a Galileo, secondo me ingiustamente. Cioè Galileo sì, in qualche senso ci è arrivato, ma ci è arrivato mettendo insieme due errori. Cioè lui pensava che fosse una catenaria, come aveva detto il suo maestro Guidobaldo del Monte, però poi si convinse che le catenarie fossero parabole, insomma, e così arrivò a dire che c'erano parabole, ma non lo dimostrò mai. La dimostrazione è dovuta a Bonaventura Cavalieri, e Galileo si arrabbiò moltissimo quando Bonaventura Cavalieri la pubblicò, che diceva che l'idea era sua. Sì, l'idea, ma la dimostrazione era di Cavalieri, e l'idea nasceva dall'unione di due errori, insomma. E quindi per arrivare alla traiettoria parabolica c'è stato il contributo di una serie di personaggi spesso dimenticati come Tartaglia, Cardano, Guidobaldo del Monte, Bonaventura Cavalieri, che hanno avuto un ruolo confrontabile con quello di Galileo, secondo me. Però è più semplice naturalmente la storia della scienza se si pensa che sono state poche persone a farlo, no? Uno basta che impara meno nomi, meno date, meno... Ecco, altro, quindi poi credo che Galileo, come dire, il peso di Galileo sia stato anche accresciuto dal processo, no? C'è quel da un motivo in più, non per santificarlo, insomma, che è un motivo anche giusto, per carità, insomma, però è un ulteriore motivo. Perché c'è l'altra domanda: perché si sottovaluta la scienza ellenistica? E questa è una domanda più grossa, secondo me, per una serie di motivi. Uno è semplicemente che ci mancano il 98% delle fonti. Non si tratta di ricostruirlo, ma alla base, diciamo, di poche opere, frammenti, testimonianze e così via. E un altro è che è sgradevole pensare che ci sia stato un crollo dell'entità di cui c'è stato il crollo della scienza antica. È meglio pensare a un progresso continuo. Allora, quella fase di progresso, addirittura esponenziale, che è avvenuta, diciamo, dalla fine del 600 a più o meno tutto il 900 della scienza, è meglio far coincidere con quello tutta la storia della scienza, così uno si sente contento che la scienza progredisce sempre. Se invece uno sa che la storia della scienza è lunga 23 o 24 secoli, capisce che ci sono stati fasi di progresso, fasi di declino, fasi di crolli e così via, e la cosa diventa molto più complicata e meno piacevole. Però è importante prenderne atto, perché questo significa che il progresso non è garantito per il futuro, quello che si diceva prima, no? La storia della scienza è importante più che altro per riuscire a immaginare scenari possibili per il futuro in modo più duttile, insomma, che se uno non sa quello che è successo finora non può avere idea di cosa può accadere in futuro. Se non altro si sa che la scienza una volta è crollata, insomma, e quindi può crollare anche di nuovo. Poi naturalmente c'è il fatto che, almeno dal mio punto di vista, il principale crollo, diciamo, della scienza antica è avvenuto secondo me nel secondo secolo a.C., non quando si dice di solito la fine della civiltà antica. C'è voluto negli anni, però si può datare bene, 146-145, quando Roma si impadronisce di tutto il Mediterraneo. E il livello culturale dei romani nel secondo secolo a.C. non è quello che in genere si associa alla cultura latina, insomma, che riguarda i secoli successivi. No? Quando i romani conquistano Siracusa e ammazzano Archimede, non sono in grado di lasciare testimonianze scritte di quello che hanno fatto, ma quelle cose le leggiamo in politico, in greco, insomma, perché la storiografia romana non era abbastanza sviluppata per essere attendibile in quelle cose. Quindi siccome la storia della scienza è stata fatta dagli eredi e dai nipotini dei romani, questo dà un motivo in più, diciamo, per cercare di non essere invogliati, diciamo, no, a mettere le mani, diciamo, in questa distruzione che è stata secondo me molto grave. Poi c'è stata una ripresa naturalmente in epoca imperiale, ma la ripresa in epoca imperiale non è confrontabile con la scienza del periodo ellenistico, io sono convinto di questo, però non è facile accorgersene perché il grosso delle opere che abbiamo sono proprio del periodo imperiale. Quindi ecco, io credo che Ipparco fosse un astronomo molto superiore a Tolomeo, però noi abbiamo le opere astronomiche di Tolomeo, non abbiamo nessuna opera di Ipparco, quindi per arrivare a dirlo, diciamo, ci vuole un'analisi accurata e indiretta, e quindi non è banale questa affermazione, naturalmente. Però era generalmente ritenuto, quasi dato per scontato, dai filologi dell'Ottocento. Insomma, no? Nel Novecento c'è stato da questo punto di vista, secondo me, cioè forse perché è diminuito la cultura classica di chi fa storia della scienza. No.
Buonasera, volevo fare una domanda circa la crisi, diciamo così, della scienza nel tardo Novecento, e volevo chiedere se potrebbe essere provocata, oltre al fatto della mancata interazione tra i due livelli, anche da un'iperspecializzazione della scienza stessa, che quindi si divide, diciamo così, in microatomi e si distaccano dalla realtà stessa, che è più complessa e quindi più comprendente anche.
Certo, sono convinto di questo, però c'è un altro fenomeno contemporaneo a questo che è molto importante, cioè è l'abbassarsi, secondo me rapido, nella seconda metà del Novecento, all'inizio di questo secolo, della cultura generale. Cioè, e questo sono abbastanza vecchio per l'averlo visto di persona, insomma, come dire, chi faceva scienza nel secondo Ottocento, all'inizio del Novecento, era in genere un europeo che aveva frequentato un liceo europeo, e la cultura trasmessa nel liceo europeo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, non è confrontabile con la cultura trasmessa nelle high school americane di oggi o anche nei licei di oggi in buona misura, cioè c'è una differenza naturalmente, no? E quindi capita che chi si specializza, diciamo, in un micro settore della scienza ha fatto magari una buona scuola di dottorato, ma ha fatto una pessima scuola secondaria, e questo significa che poi non riesce a vedere dall'esterno la sua specializzazione, e questo abbassa il livello anche dei ricercatori. Secondo me c'è questo effetto che è molto grave, di cui si fa fatica a prendere coscienza, io credo. C'è stato un crollo, io credo, della cultura condivisa, se volete. No?
E facciamo l'ultima domanda.
Per esempio, adesso capita che molti ricercatori e scienziati non abbiano la minima idea della storia del pensiero dell'umanità, cosa che era impossibile per un studioso dell'Europa, diciamo, di fine 800, inizio 900. No? E questo può portare, per esempio, ingenuità di tipo epistemologico, secondo me, enormi.
Sì. E come dicevo, l'ultima domanda.
Allora, volevo dire, per particolare combinazione, io ho letto ultimamente due libri. Uno è intitolato La sostanza delle cose, dove viene spiegato in modo elementare, cioè che va bene per me, tutta la storia, per esempio, del vetro, della carta, del cemento, la plastica, la grafite, la ceramica. Ecco, di questo qua io sono stato colpito perché è spiegato che piegando una forcina, quella che usiamo per fissare due fogli, piegando solo a 90 gradi questo pezzo di ferro, ci sono, se non ricordo male, 100 miliardi di dislocazioni, che chiamano in termini tecnici, no? In termini più semplici vuol dire movimento di atomi. Allora, questo mi ha colpito perché è una cosa straordinaria, insomma, no? In un atto così piccolo succede una cosa così grande. Poi, quando io ho scoperto questa iniziativa qua, sono stato molto contento perché, dico, è una cosa che piace perché io sono attratto dalle cose tecniche, della scienza, eccetera. Ecco, nell'altro libro, invece, che ho letto è Einstein secondo me, e qui in questo libro c'è la conferma di quello che lei ha spiegato. Praticamente non è il punto di vista di chi ha scritto il libro, ma è il punto di vista dei maggiori fisici, eccetera, del mondo, no? Di come loro vedono o come ci vedono Einstein. E questo è una conferma, insomma, di come la scienza è nata. Chiaramente molte volte succede perché c'è una progressione di quello che c'è stato prima, però in questo libro viene spiegato anche che c'è qualcuno che ipotizza, immagina delle cose che non sono mai state pensate fino a quel momento lì, insomma. Ecco. Grazie.
Mi sembra un commento proprio alla domanda.
La domanda era se come fanno praticamente a arrivare a queste misure, perché dico 100.
Sì, la domanda praticamente era come fanno gli scienziati a. Perché dico 100 miliardi di dislocazioni, una cosa così, è una cosa che insomma va fuori un po' dall'ordine delle cose delle persone normali. Quindi la domanda è come fanno? Oppure ho letto non so, 10 almeno 39, sono cifre che come si fa in pratica a arrivare a questo risultato?
Ma credo di non avere il tempo, perché sennò comincerei a spiegare come si sono fatto la prima volta a misurare il numero di Avogadro. Forse questo potrebbe essere un inizio di. Forse il primo numero veramente grande che è stato introdotto in fisica. Però non so se ho il tempo per spiegare le varie misure del numero di Avogadro, forse no. Però ecco, a me non stupisce l'idea dei 100 miliardi, mi sembra un numero abbastanza piccolo, tutto sommato, no? Rispetto a numeri come può essere il numero di Avogadro o gli altri numeri che ha citato. Insomma.
Posso fare una domanda?
Certo.
Lei ha parlato dell'errore di Galileo che poi ha portato a una scoperta. Volevo chiedere, nella storia della scienza, per lei l'errore che importanza ha?
Gli errori?
Gli errori.
Spesso hanno un'importanza notevole, insomma. Forse vale la pena accennare a Baliani a questo proposito, visto che io prima accennavo a questa idea di Wallis delle maree. Perché in genere si dice che Galileo aveva fatto una teoria delle maree completamente sbagliata e poi è venuto Newton e ha fatto quella giusta, insomma. E si dimenticano un cammino continuo che c'è stato da Galileo a Newton, che è passato attraverso una serie di personaggi intermedi. E uno degli anelli è stato appunto l'errore di Baliani. Cioè Giambattista Baliani, che si considerava un allievo di Galileo, anche se ha avuto, credo, un rapporto essenzialmente epistolare con Galileo, era un nobile genovese, e beh, voleva cercare di sapere, beh, non ho il tempo per ripetere per chi non lo sa la teoria delle maree di Galileo, però era certamente sbagliata, se non altro perché prevedeva una sola alta marea e bassa marea al giorno, mentre ce ne sono due, quindi aveva sbagliato un fattore 2, e poi non prevedeva il ciclo lunare, cioè il fatto che ci fosse un ciclo che durava 28 giorni a seconda delle fasi della Luna. Galileo cercava di spiegarlo dicendo sì che la Luna influenzava un po' le maree, ma lui pensava che le maree sarebbero state anche senza Luna, insomma. Quindi era sbagliato da questo punto di vista. E io pensavo che le maree fossero dovute al combinarsi del moto di rotazione e di rivoluzione della Terra, quindi era dovuta ai moti della Terra. Beh, Badiani voleva cercare di salvare questa teoria. E allora dice, beh, se la teoria è dovuta ai moti della Terra, le maree sono dovute ai moti della Terra, beh, visto che le maree hanno un evidente ciclo lunare di 28 giorni, e non, questi 28 giorni non escono dal moto diurno e dal moto di rivoluzione anno, mettendo insieme il giorno e l'anno non riesco a fare il mese, se non tengo conto della luna, insomma, non è un corollario del giorno e dell'anno, del mese. E allora dice, beh, ci deve essere, se le maree dovute al moto della Terra, c'è un ciclo mensile che coincide con il ciclo delle fasi della luna, sì, è vero, c'è un terzo moto della Terra, di cui Galileo non ha tenuto conto, che coincide con il moto della luna. E qual è questo moto della Terra? E dice, beh, l'unica possibilità è che non è vero che la Terra, la Luna è un satellite della Terra, è la Terra che è un satellite della Luna, dice Baliani. Evidentemente è la Terra a girare intorno alla Luna, e allora questo moto della Terra intorno alla Luna, col suo ciclo di 28 giorni, causa il ciclo delle maree. Ecco, questa cosa era sembrata strana, forse a Baliani stesso, perché non ebbe il coraggio di pubblicarla. però fu citata nel Majestum Novum di Riccioli, e lì la lesse Wallace. E Wallace, leggendo questa teoria, concepì l'idea, dice, ma forse Baliani non ha del tutto torto, ha molto torto e un po' di ragione, forse non è vero che la Terra gira intorno alla Luna, ma non è del tutto vero nemmeno che la Luna gira intorno alla Terra, forse girano tutte e due intorno al baricentro comune. Quindi questa idea di Baliani fu l'anello di congiunzione, pur sembrando così assurda, fu quella che stimolò la teoria di Wallace, che è stato un elemento essenziale della teoria moderna delle maree, che poi si deve a Newton, insomma, no? E quindi attraverso Baliani e Wallace c'è un filo continuo che dall'errore di Galileo porta alla teoria corretta, insomma, no? Questo mi sembra un buon esempio, diciamo, di un errore fecondo, ma ce ne sono infiniti, insomma, naturalmente. Beh, anche per l'esempio che facevo prima, no? Di Galileo, lo citavo anche lei, pensare che la catenaria fosse una parabola era sbagliato, ma siccome lui pensava anche che la catenaria fosse la traiettoria del grave, era arrivato per caso alla conseguenza giusta. Non del tutto per caso, perché in effetti, come dire, la cosa si basava sulle misure fatte da Guido Baldo del Monte, che aveva tracciato la traiettoria e gli sembrava una parabola, insomma. Quindi una base sperimentale c'era in realtà, no?
E per esigenze di tempo dobbiamo chiudere qui l'incontro. Ringraziamo ancora una volta il professor Russo per l'aiuto.
Grazie
per
la... a voi.
Ricordo a tutti che il ciclo di incontri continua il prossimo lunedì con il secondo incontro dal titolo 1900-1925, storie di atomi e scienziati, che avrà come ospite il professor Franco Dalfovo, stessa ora ma in auditorium di lettere. Alla prossima, arrivederci.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.